Radio Emilia Romagna Cultura. Cinema.
Teatri di vita ci offrono questa volta la possibilità di riflettere non tanto con una rappresentazione teatrale, ma con attraverso un documentario, attraverso l'audiovisivo e una opera diretta da Fabio Grimaldi, che è anche un avvocato, mi pare di aver capito. A Grimaldi io chiederei, ecco, questo Non tacere, che è il titolo del documentario, come è nato e da quale esigenza forte si è sviluppato?
Io nel 2005 vagavo nel deserto di questo paese, perché io considero ormai il paese davvero desertificato da cose che abbiamo una gravissima colpa per averle perse e per averle abbandonate, e quindi mi riferisco alla cultura popolare, mi riferisco a certe forze della sinistra che avevano fatto del discorso egemonico culturalmente un discorso essenziale, fondamentale. Nel 2005 io vagavo un po' alla ricerca di ragioni, appunto, di una sconfitta epocale, storica, ma di civiltà, e cercavo di rintracciare i motivi, io come tanti altri, insomma, no? La storia del nostro paese, a un certo punto qualcuno si è sentito orfano, ma non si è sentito orfano del drappo rosso che ci scaldava, si è sentito orfano di una civiltà che è scomparsa, la cultura popolare in Italia. E quella ha segnato una sconfitta non soltanto dal punto di vista culturale, ma politico, insomma. Da lì la politica ha preso un altro verso, ha cominciato a ragionare del potere sempre di più, delle elezioni, questa chiamata continua verso i cittadini ad esprimersi, ma poi esprimersi, ecco, mettendo semplicemente una preferenza su gruppi di potere che si scontrano, tutto è più nebuloso, tutto è poco chiaro e tutto è più incivile, perché io questa nostra società la vedo degradata in questo momento. Allora nel 2005 vagavo, ecco, accompagnato da questi dubbi atroci che mi accoppiavano, e sinceramente
hai deciso di reagire, no?
Ho deciso di reagire ed è stata una reazione vera. Io ho avuto il bisogno di farlo, questo documentario, perché poi la storia che poi ho raccontato dopo mi ha ridato forza, cioè io ho ritrovato dei frutti maturi, perché da quell'esperienza io poi ho ritrovato il prodotto di quell'esperienza. L'esperienza è quella di Don Roberto Sardelli, che va nell'acquedotto Felice, in mezzo ai baraccati, cioè gli ultimi, appunto, i più poveri, diseredati, e invece di fare l'elemosina come fa la Chiesa in genere, lui che è un prete, lui fonda una scuola per dare cultura e coscienza ai poveri, insomma.
Non avevamo premesso che il documentario tratta della situazione dei baraccati di Roma alla fine degli anni 60, ed è una situazione che, certo, è romana come ambientazione, l'ambientazione di questo documentario, ma è una situazione assolutamente globale che si ripete, si ripropone nelle periferie degradate di tutte le città in Italia, e poi se andiamo in giro per il mondo la situazione peggiora.
Direi nel mondo.
Quindi come produttivamente, come hai lavorato?
Diciamo che è successo un piccolo miracolo, perché quando io ho letto questa storia ho avuto la prova che rispetto ai poveri ci si può comportare in maniera assolutamente diversa rispetto alle classi meno abbienti, eccetera, e quindi in Don Roberto ho trovato un po' una forza in quell'esperienza che non ho trovato in altre vicende, cioè andare in mezzo ai poveri e dare degli strumenti di coscienza, fondare una scuola, portare i poveri ad avere una consapevolezza della propria realtà, significa dargli la possibilità di reagire, di riscattarsi. E questo è importantissimo, è fondamentale, è qualcosa da cui non si può prendere, non è questione di passato, questo è qualcosa di universalmente valido sempre, cioè se tu ai poveri gli dai gli strumenti culturali, Don Roberto per esempio gli faceva continuamente sfogliare il vocabolario, gli diceva più avete parole e più il ricco non vi potrà sottomettere, perché avrete gli strumenti per reagire. Allora ecco, poi effettivamente è successo che ho trovato le immagini di repertorio di quel tempo e di quell'esperienza. L'emozione è stata grandissima, quella di poi vedere fermi davanti agli occhi i filmati con loro dentro questa baracca, la 725, che prendeva il nome dal numero civico dove era ubicata la baracca, insomma era la baracca che era la 725, la numero 725.
Dove Don Sardelli ha creato una sorta di scuola per insegnare a queste persone a reagire con dignità. Don Roberto Sardelli è qui con noi e lui ha già visto il documentario e in questi anni che sono passati, questi 40 anni che sono passati, forse ha maturato un qualche ragionamento sulla validità di questa esperienza, sugli esiti attuali e su come si può affrontare oggi il problema delle periferie. Forse qualcosa è cambiato, ma forse anche no.
Ma qualcosa è cambiato nel senso che dal punto di vista quantitativo le periferie si sono quintuplicate, quindi il problema è aumentato e si è aggravato, si è allargato, coinvolge non più come nelle nostre periferie di 50 anni fa soltanto gli italiani che venivano dalle regioni più povere, ma coinvolge popoli appartenenti a etnie diverse e quindi il problema non soltanto quantitativamente ma qualitativamente si è reso più grave. Perché le culture sono diverse, le lingue, i linguaggi sono diversi, i conflitti si moltiplicano e allora qui ci deve essere un'assunzione nuova del centro della città, un'assunzione nuova del problema. Altrimenti noi andiamo verso una città che macina esclusione e quindi macina il suo futuro di divisione.
Con la stessa energia che mette Don Sardelli stasera a raccontarci queste cose, era quella che gli ha, con un grande sacrificio, gli ha fatto costruire qualcosa alla fine degli anni 60 e all'inizio degli anni 70. Come erano le giornate? Cioè, in realtà, che cosa facevate in questa scuola? Qual era la routine?
Noi tenevamo conto della scuola del mattino, della scuola pubblica, e quindi volevo che i ragazzi andassero nella scuola pubblica. Però qui trovavamo un problema, cioè che la scuola pubblica si svolgeva su una linea di astrattezza rispetto alla vita reale dei ragazzi, dei nostri ragazzi. E non solo, ma i ragazzi che non ce la facevano assolutamente a inserirsi in questa astrattezza venivano relegati nelle classi differenziali, a livello elementare soprattutto. Ora il primo intervento è offrire uno spazio nelle baracche, uno spazio per recuperare questa qualità di scuola perduta e negata. E quindi il primo è creare questo spazio di scuola. Allora i ragazzi andavano a scuola di Stato, però il pomeriggio, appena ritornati a casa e aver mangiato, ritornavano nella scuola baracca, dove noi rimanevamo fino a verso le 8:30 di sera, la domenica non c'era estate da rispettare, o Natale o Pasqua da rispettare, ma ogni giorno si studiava. Certamente non era uno studio relegato alla lettura nozionistica dei libri, ma una lettura vitale, quindi il giornale era al centro di questa opera di coscientizzazione, perché il problema era quello di rendere i ragazzi consapevoli del momento che stavano vivendo, un momento di esclusione. Nella misura in cui si rendevano consapevoli di questo momento, loro potevano tracciare con le loro mani un cammino di riscatto culturale.
Ecco, e Fabio Grimaldi cosa ha fatto? È andato insieme a Don Sardelli a recuperare una parte di questi ragazzi che nel 68 frequentava la scuola 725 e come hai costruito il documentario, con quali materiali, che sensazione hai provato? Proviamo a trasmettere agli ascoltatori qualcosa di più su questa avventura.
Il documentario è un collage, se vuoi, e quindi è fatto, appunto, è costruito sulle immagini di repertorio, su le interviste poi fatte a Don Roberto oggi, ma non sono interviste statiche, sono interviste in movimento, quindi noi riandiamo sui luoghi appunto del delitto, come dicevamo prima, quindi all'acquedotto, andiamo a Pontecorvo dove lui portava i ragazzi d'estate, dove continuavano a studiare, perché lui diceva voi dovete studiare il doppio dei ricchi, perché se no i ricchi vi sottomettono, quindi dovete essere più bravi di loro, quindi c'era un impegno, c'era una sfida, insomma, no? E quindi lui era il preparatore atletico scrupoloso, attento, e li portava a successo, insomma. Io che ho fatto? Io ho tentato di immaginare insieme a lui, prima sono stato analizzato per 2 o 3 mesi da Don Roberto che voleva capire chi fossi io e quali fossero le mie intenzioni, poi, ma davvero non avevo nemmeno intenzione del documentario, il documentario è nato ragionando, perché all'inizio voleva essere un'intervista, poi è nata l'idea di farli rincontrare dopo 35 anni, per dimostrare poi a qualcuno o a chi che sia che l'esperimento era riuscito. Allora vedere questi uomini ormai maturi, fatti dopo 35 anni, e scoprire che quel seme aveva prodotto dei fiori bellissimi, cioè delle persone con ancora dei valori stabili e con un occhio, diciamo, attento alla realtà, alla società, dei cittadini, ecco, dei cittadini. Io rimasi colpito quando Don Roberto mi citò Aristotele, citandomi Aristotele mi disse ricordati che l'uomo dal non uomo si distinguono perché l'uomo è un cittadino, il non uomo non è un cittadino, non è colui che è il portatore di istanze, di valori civili, appunto, quindi il terminale di diritti, ma è colui che viene appunto sottomesso, e lui ha fatto questa grandissima opera. L'esperimento nel documentario c'è tutto, cioè si vede, perché poi loro si rincontrano e come 35 anni prima decidono di mandare una nuova lettera al sindaco di Roma. Loro 35 anni prima col metodo di Don Milani avevano composto questa lettera collettiva che suscitò scalpore al tempo, se ne parlò. Oggi forse un po' di meno il documentario per continuare a non tacere, perché prima i sindaci le lettere le leggevano, oggi non le leggono più, oggi si ascoltano fra di loro i politici, insomma, no? Ma l'abbiamo mandato a Veltroni e lì è successo, diciamo, il secondo miracolo di questa vicenda, cioè loro sono balzati subito alle cronache, ne hanno parlato subito i giornali e la notizia si è diffusa. E io a chi ascolta questa intervista invito a cercare in rete il documento per continuare a non tacere, perché poi ecco la parte entusiasmante, l'altra metà è questo: loro hanno scritto un documento dopo 35 anni, una quarantina di pagine, che è il documento politico più lungimirante che io, almeno, e tanti altri abbiamo letto negli ultimi anni.
Al quale probabilmente basterebbe cambiare la data.
Beh, non proprio, perché poi c'è un'analisi del momento, ci sono delle cose molto simili, per esempio quando parlano loro degli immigrati dicono sono quello che noi fummo, cioè ma non possiamo far finta che quelli non sono esseri umani e continuare a pensare ai migranti o meno, perché noi stiamo commettendo un delitto grandissimo in questo momento, consideriamo gli emigranti un ingombro, un incomodo, un po' come ci consideravano underdogs negli Stati Uniti quando andavamo emigranti noi, insomma, e questo rimarrà come macchia indelebile, insomma, ma il loro documento è qualcosa di straordinario, si parla di rinascita culturale, di rinascita democratica, di attenzione ai migranti perché sono l'anello debole e non possiamo permetterci di escludere nessuno in questo mondo. Poi parlano di mondo, appunto, di pensiero unico, parlano di globalizzazione. Ecco, la globalizzazione, se noi la intendessimo in senso positivo, il mondo è in ogni città e dobbiamo costruirlo, questo mondo. Loro ci hanno provato, hanno fatto un documento straordinario. Insomma, nel film c'è questo, rincontrarsi per poi riscrivere questo nuovo documento. Quindi...
Purtroppo il tempo è tiranno e non possiamo approfondire ulteriormente queste tematiche che comunque meriterebbero in questa e soprattutto in altre sedi di essere insomma, sviscerate in ben altra modalità. Al regista io chiederei che tipo di circuito sta avendo questo documentario, come si fa a vederlo, oppure se è possibile vederlo o se sono, diciamo, sporadiche avventure come questa bolognese di stasera.
Guarda, con molta umiltà io ti dico che questo documentario, poi è successo il terzo piccolo miracolo secondo me, che è stato passato di mano in mano, cioè noi fatto il documentario siamo andati nelle scuole, nei circoli culturali della città e davvero è stato un passamano, cioè oggi siamo arrivati che avrà una distribuzione, probabilmente andrà in televisione con un successo davvero inaspettato, ma la cosa più bella è stato il fatto che si è diffuso da sé, cioè le persone se lo sono passato, le associazioni, e poi si è costituito il gruppo Non Tacere che ha supportato la diffusione del documentario, ma non tanto del documentario, ecco, documento e documentario sono diventati uno strumento unico, per cui sta avendo questa diffusione, ora probabilmente sarà preso dal circuito Arci, quindi finirà, diciamo, nelle sale cinematografiche di sé, per un documentario nato con, certo, diciamo, con pochi mezzi, ma con una grande passione umana, insomma, è più che soddisfacente.
contesto per parlare di queste problematiche sociali, dell'emarginazione, del degrado delle periferie, delle baraccopoli, dei nuclei di persone ai margini della società che sono costrette a vivere in condizioni diciamo quantomeno disumane, e poi peraltro qui a Bologna, insomma, Bologna città diciamo storicamente impegnata nel sociale, non è immune da questo problema, perché a poche centinaia di metri dal luogo in cui ci troviamo sono state rinvenute e continuano a essere costruite delle baraccopoli lungo il greto del fiume Reno, dove gli emigrati che insomma che non hanno avuto fortuna devono insomma, passare un periodo di limbo o di purgatorio, ecco, prima di una migliore soluzione. Il contesto per parlare di queste cose ce lo offre un luogo un po' particolare, si chiama Teatri di Vita, è uno spazio comunale gestito da un'associazione, da una cooperativa, che da alcuni anni propone spettacoli senz'altro di teatro off, che spettacoli che sono nati per riflettere, e in questo particolare periodo il cartellone si chiama Brandelli d'Italia, proprio perché cerca di raccogliere spunti provenienti da ogni angolo della penisola, dove appunto attraverso il teatro si va a affrontare e a riflettere problematiche un po' particolari, che però sono alla base della vita degli italiani, insomma sono un triste marchio del Made in Italy. Ne parliamo con Stefano Casi, che è il direttore artistico di Teatri di Vita, al quale chiediamo qualcosa in più su questa struttura, come nata, che tipo di lavoro svolgete qui.
Sì, Teatri di Vita, anzitutto partendo dal nome si nota subito come sia un teatro che come dire, si chiama al plurale, Teatri di Vita. Questo indica immediatamente quello che vogliamo fare, cioè presentare una pluralità di visioni, sia per quello che riguarda lo spettacolo, appunto il teatro contemporaneo, il teatro sperimentale, la nuova drammaturgia, la danza contemporanea, ma anche altri generi, e soprattutto i contenuti di questi nuovi linguaggi dell'arte e della scena, e che sono contenuti che in qualche modo coinvolgono, come diciamo noi, o il cuore e la testa, lavori che colpiscono emotivamente e colpiscono intellettualmente.
Teatri di Vita è un luogo molto bello, inserito in un parco, in un bel parco, alla prima periferia bolognese, con arredi, con divani, ben illuminato, uno spazio anche bello dove passare qualche ora al di là delle rappresentazioni. Ecco, come vengono vissuti questi spazi dai bolognesi e dalla gente anche che viene da fuori?
Ma sì, come appunto si diceva, lo spazio è effettivamente molto, molto bello. L'idea è quella di offrire uno spazio impeccabile dal punto di vista dell'accoglienza. Proprio perché non ci piace, cioè non vogliamo porci formalmente, diciamo, come un tipo di teatro come quello sperimentale, si diceva prima teatro off, ecco, non vogliamo porci con le caratteristiche formali del teatro off, cantine,
compromesso,
esatto, puntiamo alto, e questo non così, non perché ci piace così, ma anche perché questa particolarità ci consente di raccogliere un tipo di pubblico che altrimenti non andrebbe a vedere certi spettacoli nelle condizioni, nelle collocazioni dove abitualmente si fanno. Allora, la possibilità di avere un ampio pubblico, da questo punto di vista noi per esempio non abbiamo un target specifico di spettatori, non so, si potrebbe pensare che per il tipo di lavori che facciamo vengano solo giovani. No, abbiamo diversissime fasce d'età, provenienza sociale, culturale, anche provenienza geografica, perché a Bologna confluiscono non solo dalla regione ma anche da altre parti, da altre regioni, e abbiamo questo pubblico che in qualche modo si sente, tra virgolette, rassicurato per l'accoglienza, diciamo, che sembra proprio un teatro come tutti, e poi entrando in sala si confronta, come dicevo prima, da una parte con dei linguaggi sperimentali dell'arte molto, anche molto forti qualche volta, e dall'altro appunto con contenuti importanti, e questo è, come dire, ecco, presentarsi in maniera non lagnosa
o troppo underground,
ma appunto in una maniera per cui poi alla fine quello che passa è lo spettacolo in sé e non la cornice che lo circonda.
Il fondatore di Teatri di Vita è Andrea Adriatico, oggi impegnato sul fronte del cinema con un paio di lungometraggi all'attivo. Però Teatri di Vita continua a produrre spettacoli, ecco, con quale vivacità, con quale tempistica vi muovete?
Sì, gli spettacoli sempre diretti da Andrea Adriatico, direi che come nuove produzioni all'incirca una, due all'anno, naturalmente non siamo un grande teatro, come dire, non abbiamo grandi numeri, non abbiamo grandi risorse, ecco, questo è un po' la cosa. Però sono spettacoli che anche qui proseguono su una linea che è quella del cuore del pensiero, appunto. Con un doppio filone, diciamo, uno sulla drammaturgia contemporanea molto intensa, molto problematica, per esempio abbiamo messo in scena testi di Pasolini, di Coltès, di Mishima, stiamo per mettere in scena un lavoro di Elfriede Jelinek, premio Nobel, scrittrice austriaca premio Nobel nel 2004, e dall'altra con spettacoli invece più apparentemente leggeri, come per esempio i testi di Copì, che, come dire, ci consentono un incontro maggiore con la comicità, il popolare, eccetera, ma in realtà a loro volta sono invece portatori di emergenze, come dire, della contemporaneità molto forti.
Ecco, ai nostri ascoltatori che ascoltassero da fuori Bologna e da fuori Italia, la domanda che sorge spontanea potrebbe essere: ma il Teatro di Vita è aperto a collaborazioni internazionali?
Assolutamente sì, anzi, proprio nel confronto con l'internazionale è uno dei nostri punti forti. Abbiamo più volte, per esempio, lavorato in partnership con diversi centri teatrali europei, anche ottenendo più volte dei sostegni dall'Unione Europea, no? All'interno del programma Cultura 2000. I nostri spettacoli hanno girato all'estero, abbiamo collaborazioni, ma anche portiamo la scena internazionale a Bologna. Da questo punto di vista, appunto, siamo molto attivi proprio nel far conoscere il teatro contemporaneo e la danza contemporanea stranieri a Bologna, anche all'interno di rassegne o mini festival molto intensi, come per esempio negli ultimi anni, per 3 anni di seguito abbiamo presentato opere di danza e teatro fisico da paesi stranieri che in Italia sono noti nelle prime pagine dei giornali per la loro carica di timore per gli italiani. Mi riferisco alla Cina, all'India e alla Turchia, cioè 3 paesi che in qualche modo, come dire, rivestono una problematicità per il cittadino italiano, o almeno come viene presentata sui giornali. Da questo punto di vista il nostro lavoro è stato conoscere questi paesi attraverso la cultura, in particolare la cultura dello spettacolo, quindi teatro, danza, cinema, e facendo anche degli incontri, e abbiamo portato in Italia spesso per la prima volta degli artisti che lavorano sui linguaggi contemporanei e che in qualche modo ci hanno consentito di conoscere degli aspetti che assolutamente non ci saremmo mai immaginati per paesi di questo tipo. Thank you.